Enzo Bucchioni, ciao Enzo, ben trovato, buonasera, grazie mille.
Buona domenica a tutti, ciao, ben ritrovato a voi, ciao Marco.
Anche con i messaggi al 366, piacere nostro, 366-084-122 per contattare il nostro opinionista. Stanno andando in corso diversi eventi live, non la Serie A, in attesa di Salernitana contro Fiorentina, finisce 0-0 Torino-Frosinone. Più che partita è stata, che cosa aggiunge questo pareggio al momento delle due squadre, Enzo?
Ma partita deludente, perché due squadre che hanno obiettivi molto forti, soprattutto il Frosinone, ma anche il Torino, che può pensare ancora di rientrare, tanto più che con le 5 in Champions, se allarga il numero delle italiane che andranno in Europa. Ho visto una partita con poca garra, come si dice, usando una parola sudamericana che è diventata un neologismo per noi, cattiveria, soprattutto da parte del Toro. Ecco, la partita l'ha fatta più il Frosinone, che pur con i limiti tecnici, limiti, però è dall'inizio della stagione che cerca di proporre un buon calcio, un calcio dinamico, però in casa, con questo, dopo tre anni di Juric, hai portato di mano il ritorno d'Europa, un Torino così arrendevole, che crea così poco, non me lo sarei aspettato sinceramente. Anche qui forse parliamo di un film, il titolo di coda per l'allenatore un po' si vede, devo dire, a parte che non c'era neanche Juric oggi a squalificazione. La delusione per me è il Torino oggi, sinceramente.
Allora, Paolo da Pistoia scrive: a proposito della partita Roma-Milan, a me quello che mi stupisce è il fatto che spesso vedo che le squadre, in questo caso il Milan, non hanno alternative quando sono in attacco. Non dico che dovrebbero avere schemi stile basket, ma una volta gli allenatori, per avere alternative, facevano ad esempio l'inversione delle ali. Se l'area avversaria è intasata, devi proporre qualche soluzione. Questo Paolo da Pistoia.
Ah sì Paolo, addirittura qui siamo in una situazione un po' diversa, però il Pioli l'abbiamo accusato delle volte di cambiare troppo, di fare un po' di esperimenti, di mettere i giocatori, qui siamo a dire non ha fatto nulla, è vero, poteva fare. Lì ha un giocatore, ma già nella gara di andata, un giocatore come Pulisic che poteva mettere dietro le punte nel 4-2-3-1, fare il sottopunta e mettere dentro Chukwueze, che in un gran momento di forma dall'inizio poteva essere una soluzione. Hai il problema di Leao, problema tra virgolette, che è un giocatore che ama stare sull'esterno, partire dall'esterno per accentrarsi, quindi la soluzione che potrebbe essere quella del doppio centravanti, qualche volta l'abbiamo visto, ma fai male a farlo quando c'è un giocatore che mentalmente è poco adatto a fare questi cambiamenti, però in effetti è vero, in queste partite si è visto pochi cambiamenti, se non il ritorno alla proposta di passo a un altro reparto, passo alla difesa barra centrocampo, la proposta di Calabria che va dentro il campo, ma insomma si era già vista. Ma qui siamo ai titoli di coda, parlavo prima ai titoli di coda di Juric, di un quinquennio nel quale Pioli, che io stimo molto, l'ho detto tante volte, ha fatto un grande lavoro secondo me al Milan, ma da una ventina di giorni è successo qualcosa e lo vedete anche dal suo linguaggio del corpo in panchina, dalla sua reattività, mi pare che sia un po' spenta anche la sua energia, la sua creatività, no? Poi quante volte ha cambiato Pioli, è passato anche alla difesa 3 in situazione di emergenza, non è certamente un allenatore che in queste due partite si sono visti tutti i suoi limiti, dovuti secondo me a un periodo che si è sentito messo in discussione, ha capito che è una storia finita, e quando ti manca questa spinta dal di dentro, consciamente e inconsciamente, diventa tutto più difficile. Poi chiudo, Paolo, l'inversione delle ali è un tema che io allargo ad oltre il Milan, oltre questa partita, è una cosa che mi chiedo sempre anch'io. Nella scuola vecchia era una delle soluzioni che avevano gli allenatori, e oggi faccio fatica a trovarla, ma anche ad alti livelli, e non soltanto anche in squadre che hanno tanti giocatori, si tende sempre, anche questo fatto di giocare a piedi invertiti, a me l'ho sempre detto, perché quando un difensore si trova davanti un avversario, lo studia, gli prende le misure, poi se dopo mezz'ora glielo cambi e va in difficoltà, almeno per i primi minuti va in difficoltà, questa è una soluzione per muovere la difesa, una volta si dice così. Io tornerei a questo tipo di soluzione nei momenti di difficoltà, lo dico anche a un'altra squadra che non inverte mai gli esterni, la Fiorentina, che sta per scendere in campo oggi, e quando parti con lo schieramento lì non lo cambi.
Enzo? Non lo sentiamo più, allora completiamo tra poco il suo ragionamento. Prima diamo il benvenuto a Sportiva a David da Milano, che ci ha chiamato al 334-773-0020. Buon pomeriggio.
Sì, buon pomeriggio a voi, grazie di avermi fatto intervenire. Io volevo fare un discorso un po' generale, perché sento parlare di Italia alla deriva del calcio. A me non sembra, nel senso che, a mio giudizio personale, noi siamo una nazione un po' particolare, nel senso che siamo pieni di controversie, però vinciamo un europeo, arriviamo in finale di Champions League, quest'anno siamo primi nel ranking europeo, primi nel ranking, e ci confrontiamo con dei budget completamente diversi rispetto a Inghilterra, Spagna, Francia, vabbè, PSG e Bayern Monaco. Per cui il mio parere personale è che siamo a un passo per tornare grandi, ma con altre cose, cioè quindi con guida tecnica importante, idee, e secondo me forse siamo anche sulla strada giusta per far crescere veramente dei giovani che possono diventare il futuro della nostra nazione. Vi ringrazio,
grazie,
aspetto un vostro parere di Enzo Bucchieroni. Ciao.
Te lo dà subito, prima Enzo però deve completare il ragionamento sull'inversione delle ali, se non sbaglio, Enzo.
Sì, è caduta la linea, io ho continuato a parlare.
Sì, era arrivato alla Fiorentina dopo aver parlato del Milan.
Sì, e dicevo, un'altra squadra che vedendolo spesso anche in Europa non fa questo tipo di non ha questo tipo di idea l'allenatore, e cominci in un modo non cambi mai. Ha una soluzione, secondo me, che ti può mettere in difficoltà, può contribuire a mettere in difficoltà delle difese molto chiuse, mettendo al difensore, cambiando il giocatore, cambiando anche piede, perché si gioca spesso a piede invertito. Se ti trovi un altro che invece ha il suo piede giusto, il difensore che ha preso le misure, come dicevo prima, ne può andare in difficoltà. Quindi non capisco perché è una cosa che io farei, a ragione Paolo.
Mentre David era ottimista sullo stato di salute del calcio italiano, dalla questione ranking alle finali dello scorso anno, l'europeo della nazionale, secondo lui non siamo lontani dagli altri paesi e siamo anche bravi a lanciare i giovani, insomma con le nostre armi stiamo ricucendo il gap con gli altri, con il calcio degli altri paesi. Tu
io
sei d'accordo,
qui
Enzo?
Dividerei, sono d'accordo su un aspetto, io divido le cose fra il calcio giocato e il calcio istituzionale, il dirigenziale, ecco, e questo c'è una profonda divisione tra queste due cose, perché il campo funziona in qualche modo, come diceva David, ho sentito il suo intervento. Noi siamo, poi la scuola calcistica italiana ha dei limiti, culturalmente è rimasta indietro, però negli ultimi anni è evoluta. Questo gap sicuramente è stato quasi colmato, ma ora dirò anche perché. Le idee ci sono, i giovani stanno tornando, ma tutto frutto del movimento calcistico, di alcune società in particolare, e del calcio giocato. Qual è il limite del nostro calcio? E l'ha detto anche lei parlando di budget. Il nostro calcio è l'organizzazione calcistica, chiamiamola così, che a capo una Federcalcio che è un movimento elefantiaco, che non ha prodotto negli ultimi anni riforme, cambiamenti, tutto quello che sarebbe servito per dare un ritmo diverso alla nostra organizzazione calcistica, perché dall'organizzazione parlo non soltanto della Serie A, la Serie B, la Serie C, il settore giovanile, tutto questo, attenzione alle risorse, soprattutto in era Covid, da dare alle società dilettantistiche, da dove vengono i giocatori, da dove vengono dove si forma il movimento calcistico, ecco, tutto questo. Non parliamo poi delle strutture, gli stadi, è un altro limite enorme, perché gli stadi portano budget. E allora veniamo all'altra sua considerazione: noi riusciamo ad essere primi nel ranking di fronte a movimenti calcistici che hanno dei fatturati e dei budget notevolmente superiori. Allora ecco dove siamo la prova provata di quello che sto dicendo io, che non funziona il movimento dal punto di vista dirigenziale, è questo. Perché la Premier prende 5 volte in più di quanto non prende la Serie A soltanto dai diritti televisivi? Perché negli anni il movimento è cresciuto dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista delle strutture, dal punto di vista di quello che deve essere una proposta calcistica da vendere all'estero. Hanno cominciato prima a fare un calcio migliore, più vendibile, è lì che bisogna lavorare. Poi la nostra scuola calcistica ha sempre funzionato, la scuola di Coverciano sforna allenatori che tutto il mondo ci invidia, c'è stato l'arrivo di allenatori che propugnano il calcio europeo, che cambiano, che hanno cambiato la mentalità di grandi squadre. Vediamo, parliamo della Fiorentina, parliamo dell'Atalanta, squadre che con le loro prestazioni hanno portato avanti il ranking, la loro qualificazione alla semifinale ha portato la certificazione che avremo 5 squadre in Champions League. Grazie agli allenatori che fanno un calcio moderno, propositivo, va in campo con l'idea di vincere tutte le partite, ma quello era già successo all'Inter con l'arrivo di Conte, che poi Inzaghi ha perfezionato questa idea di calcio vincente. È successo al Napoli per tanti anni con gli allenatori che sono stati proposti, che fanno un calcio di quel tipo lì, e chi fa un calcio vecchio è perdente. Pensate a quello che è successo alla Juve negli ultimi anni, e quindi non voglio tornare ad Allegri, ma anche qui è evidente che dall'Europa c'è finita fuori la Juventus perché non faceva quel tipo di calcio lì. Questo è successo, le nostre squadre fanno un calcio che ora in Europa ha un senso, che ora in Europa è competitivo, e bisogna migliorare dall'altra parte, caro Davide, per essere al livello delle altre nazioni, ma spero che ci si arriverà. Vedo qualche, e chiudo, qualche movimento interessante in Lega, ecco, delle idee, la voglia di rinnovare, qualche segnale della Lega sta arrivando. Purtroppo è sempre la fede del calcio che è la palla al piede del nostro movimento.
Ci segniamo la domanda di Vincenzo, poi rispondi più tardi. Enzo Bucchioni, buonasera Vincenzo, benvenuta Sportiva.
Buonasera a voi, buona domenica. Volevo porre un quesito sul Napoli, o una considerazione sul Napoli. Io sono un tifoso del Napoli.
Sì.
Io ieri ero a Empoli, però oggi mi è capitato di vedere un'intervista di Lozano in cui spiegava secondo lui quelle che potevano essere le cause di questo disastro, perché questo è un disastro sportivo chiaramente, non c'è più niente, insomma, De Laurentiis per me ha distrutto tutto. In cui dichiarava che erano state promesse delle cose, i premi scudetto, e invece poi al momento si era parlato poi di ridurre gli stipendi. Ecco, io volevo capire che cosa poteva essere, secondo le dottrine, la causa principale. Io credo sia neanche la società, perché la società non esiste, cioè Meluso non decide niente, lì chi decide è De Laurentiis, ecco. E se questa era la causa principale, e su una cosa posso essere d'accordo con De Laurentiis, quello che allora se lo fa di fare piazza pulita veramente, perché io ieri ero a Empoli ed è totalmente allucinante non avere rispetto di 5.000 persone che sotto l'acqua hanno visto una non squadra.
Enzo Bucchioni deve rispondere a Vincenzo, che ti chiedeva la causa principale di quello che ha definito il disastro della stagione del Napoli.
Ma Vincenzo, una causa principale non c'è, una causa sola quando succedono queste cose. Qui praticamente è saltata per aria un'esplosione che ha dilaniato una squadra che l'anno scorso di questi tempi stavamo descrivendo come una squadra perfetta, dove tutto funzionava, un calcio ammirato in tutta Europa, che ha portato dopo 33 anni uno scudetto storico. Ora è stata come se fosse passata una bomba atomica calcistica, è un deserto desolato e desolante, a cominciare dai comportamenti dei giocatori. Vincenzo, giustamente, l'ho vista anch'io la partita di ieri, ma non è solo quella di ieri, in tutto il campionato, salvo qualche rarissime situazioni, che i giocatori si comportano in questo modo, come se non riguardasse a loro forse difendere quello scudetto che hanno sulla maglia, avere rispetto dei tifosi, ma anche della loro storia, perché hanno rovinato anche un'impresa che poteva farli rimanere nella storia, li farà rimanere nella storia, ma questa macchia non si cancellerà, perché poi nei libri di storia ci sarà scritto: ha fatto un'impresa ma è durata nello spazio di un mattino, perché dopo ti sei rimangiato tutto. Perché De Laurentiis ha le sue colpe, ha i suoi meriti straordinari di questo Napoli e non va dimenticato, però le sue colpe che sono relative a un modo gestionale che è autoreferenziale in maniera assoluta e inaccettabile. Oggi il calcio è un'azienda con tutte le sfaccettature di un'azienda, non è una squadra che può essere attribuita a un solo presidente che fa e dice come gli pare, quando fa, è bravo, fa bene, poi ci sono i momenti di caduta, o quando pensa di essere onnipotente, come ha pensato dopo la vittoria di questo scudetto De Laurentiis, ha cominciato a fare cose che non sono calcistiche. Ma anche dal punto di vista economico, io non so su quelle cose riferite all'intervista siano più vero o meno, ma sono sicuramente verosimili, degli errori stati fatti anche dal punto di vista economico. Non credo non abbia pagato i premi per lo scudetto, perché quelle ci sono delle regole, ti puoi appellare, fare cause e quant'altro. Credo che ci siano stati dei passaggi assolutamente inaccettabili in un gruppo, tipo l'aver rinnovato il contratto Osimhen, che è il giocatore più forte, 10 milioni, e gli altri, a cominciare da Kvaratskhelia, che si aspettava a sua volta il rinnovo del contratto, è rimasto a prendere cifre molto basse. Ma situazioni, ma pensate a Zielinski, il caso Zielinski, uno che è stato messo fuori dalla Champions per ripicca, perché a fine stagione va in un'altra squadra che si chiama Inter, ma perché non si è accordato un giocatore come Zielinski, e fai di tutto per dare. E qui c'è sempre questo autoritarismo, autoreferenzialismo, diciamo così, di De Laurentiis, che poi quando li va a toccare il lato economico sicuramente pensa agli affari suoi in maniera per certi versi positiva, ma in certi momenti vanno capite. Questa squadra si aspettava molto di più sotto tutti gli aspetti, non ha avuto, poi ci mettiamo dentro la guida tecnica, questa squadra era Spalletti, no? Era diventato un tutt'uno, era un'anima, un cuore solo con l'allenatore, che poi sul campo avete visto, questi si buttavano nel fuoco per Spalletti, finisce Spalletti e non si è più buttato nel fuoco nessuno per nessuno, hanno pensato tutti a se stessi. Quindi un gruppo unito è diventato come una melograna, quando si apre sono tutti chicchi dentro e va ognuno per conto suo, qualcuno sopravvive, pensa al futuro. Quindi questa è una squadra, ma te l'ha detto Calzona, l'ultimo allenatore, in un'intervista, non è più una squadra ma un gruppo di giocatori. Quindi responsabili per primo De Laurentiis, che non ha capito che quello scudetto non è stata una roba per merito suo, perché avrà fatto tutto bene lui, perché ha trovato i giocatori, ma era una situazione di assieme, e assieme doveva tornare ad essere. Ora non c'è altra strada, Vincenzo, mandare via tutti questi giocatori, fare una buona cassa, anche perché alcuni sono recidivi. Noi non abbiamo mica dimenticato la vicenda Ancelotti. Ancelotti, sono riusciti a far cacciare Ancelotti da Napoli, e la colpa è di De Laurentiis, ok, ma anche dei giocatori. Quindi voglio dire, ci sono dei giocatori che ormai hanno fatto la storia del bene e del male di Napoli, vanno mandati via. De Laurentiis ha pensato Osimhen perché lì farà una grandissima plusvalenza, i 10 milioni gliela dati sono un investimento per poi portare a casa di più, concordare una cessione alla squadra che offrirà di più. È una situazione che purtroppo chi va a toccare? Se va a toccare il cuore dei tifosi come Vincenzo, che hanno preso l'acqua anche ieri, e quella gioia dell'anno scorso avrebbero avuto diritto a portarla avanti almeno per un altro anno, un'altra stagione, e invece purtroppo è finito tutto troppo presto.
Intanto chiude il set, parliamo di pallavolo e della finale scudetto. Monza vince la quarta partita, quindi ora si va al tiebreak tra Monza e Perugia per decidere chi vince gara 2. Se il quinto lo vince Monza 1-1 nella serie tricolore, se invece fosse Perugia a spuntarla andrebbe sul 2-0. Noi andiamo anche a sentire le altre domande per te al 334-773-0020, a leggerti per esempio quello di un amico che ti scrive: la rosa dell'Inter è considerata da almeno 3 anni la più forte, dunque vincere il campionato è quello che ci si aspetterebbe. Inzaghi lo vincerà per la prima volta quest'anno e già lo si mette tra i top d'Europa. Non bisognerebbe aspettare un successo europeo per dire questo?
Ma io non so chi lo mette tra i top dell'Europa, sicuramente è un allenatore che sta crescendo, se ci guardiamo intorno, un allenatore che arriva a fare una finale di Champions League come ha fatto Inzaghi l'anno scorso, e quest'anno vince lo scudetto, uno scudetto che è stato assolutamente dominato in una stagione dominata dall'inizio alla fine, uno scudetto meritato dall'inizio alla fine per il gioco espresso, un allenatore che è cresciuto moltissimo nella gestione del gruppo, nella gestione della partita, anche nei cambi, che erano un po', ricorderete quante volte abbiamo contestato, sì, Inzaghi, vero, soprattutto i tifosi, sì, per i cambi negli anni scorsi. Quest'anno vedo tutti zitti, vuol dire che sono d'accordo, poi gli ha funzionato tutto nella gestione di tanti giocatori che meriterebbero di giocare anche di più, però ha saputo con una buonissima gestione utilizzo, pensa a Frattesi, perché lui sarebbe titolare in tutte le squadre, eppure è riuscito a farlo rendere utile, a farlo star buono lì, perché ha un senso anche il suo utilizzo in questo gruppo, ho citato uno ma sono tanti. L'Inter è questa realtà. Poi se guardi in Europa ci sono tanti allenatori che hanno vinto, rivinto, però nella nuova generazione, perché Inzaghi trattasi di un allenatore ancora giovane, con esperienza relativa a questi livelli, perché l'Inter è la sua prima squadra di livello top, con tutto rispetto della Lazio. E se sta arrivando ora, facciamolo affermare, facciamolo vincere qualcosa anche in Europa. Non basta, secondo me, vincere, ma può anche non vincere. L'importante è continuare su questa strada, gli auguro di vincere ovviamente, ma per collocarlo fra i primi allenatori. Non è che siamo alla Mourinho, ho 27 titoli, quindi sono number one. È vero che i titoli corroborano questa idea, ma per quanto mi riguarda io voglio vedere prima il lavoro, quello che la squadra produce, la crescita dei giocatori. Tutto questo mi può far dire che Inzaghi è un top. Si sta avviando verso quella categoria lì, però ci sono bisogni, ha bisogno ancora di verifiche, di continuità. Non è che possa essere due stagioni di questo livello a farmi affermare certe cose. Dico che è un allenatore che guardo con grandissimo interesse e che può ancora crescere.
334-773-0020, Roberto da Monza, Sportiva, buonasera.
Sì, buonasera, buonasera a voi. Io ascoltavo, sono qui da Piano Gentile, sto andando a casa, c'era un entusiasmo enorme. Ma a parte questo, ascoltavo forse un messaggio di qualcuno che diceva che l'Inter è partita favorita per il campionato, ma non è assolutamente vero. Io ricordo tutti gli addetti ai lavori, anche Bucchioni, che non la considerava tale. E adesso che sento Bucchioni sostenere che Inzaghi non è grande, non è qui, non è là, ma Inzaghi cosa deve vincere ancora a Milano? 3 Supercoppe, 2 Coppe Italia, uno scudetto forse, speriamo, sto incrociando le dita. È arrivato in finale di Champions, in 3 anni che è qui ha vinto più di chiunque altro allenatore che è stato qua, stando qua 3 anni vincendo poco o niente, diciamo. Non vedo cosa deve fare Inzaghi per essere considerato uno dei più bravi allenatori, perlomeno italiani. Tutto qua. Grazie, buon lavoro.
Questo credo che glielo abbia appena riconosciuto, se non ho sentito male.
Roberto, no, Roberto, credo che o io, quando ascolta me, non capisce lei, o sono io che non mi spiego. Cerchiamo di sintonizzarci, di capirci, perché altrimenti andiamo molto lontano. Io l'anno scorso in estate, si sbaglia con qualcun altro che non comincia in ordine alfabetico, molto più avanti di me, come lettera, e non mi faccio fare dei nomi. Io ho messo l'Inter certamente nella prima fascia, sicuramente nella prima fascia, e ci sono poi queste robe, si possono ritrovare su internet, quindi già lì l'errore era evidente, che l'Inter andasse messa. Chi non ha messo l'Inter è un cretino, calcisticamente parlando, perché è una squadra che arriva, e io penso di non essere cretino, qualcun altro sì, che una squadra che ha fatto la finale di Champions, ma secondo lei non va messo fra le favorite per lo scudetto? Ma di cosa parliamo? Ma chi gliel'ha detto che io non l'ho detto questa roba? Chi gliel'ha detto, Roberto? Ma chi gliel'ha detto che io non l'ho detto che Inzaghi è fra i migliori allenatori italiani? La domanda dell'ascoltatore era, gliela ripeto molto chiaramente: Inzaghi è fra i top allenatori d'Europa? Allora si risponda lei ora, lascio perdere la mia opinione che ho espresso una di voi, si risponda lei ora con onestà, scevro dall'essere tifoso dell'Inter. In questo momento Inzaghi lo colloca a livello di Ancelotti, a livello di Guardiola, a quel livello lì, o è ancora un gradino sotto, o quantomeno sta studiando per diventare lì? Io questo ho detto. In Italia è chiaro che sia il top in questo momento, sta vincendo lo scudetto, la sua storia recente, ma anche ha fatto benissimo la Lazio. Non stavamo parlando di Italia, stavamo parlando di Europa, e io ho detto, e lo ripeto, che Inzaghi può diventare quel livello lì, può arrivare ad essere tra i più bravi d'Europa, perché è un allenatore interessante. L'ho detto un attimo fa, se volete rimandate la registrazione, ma se la radio graffia e lei non sente, e allora facciamo un altro discorso.
No, può darsi anche quello, però insomma, siamo tutti testimoni. A proposito di allenatori,
voglio un tifoso dell'Inter, a me, che tutta la stagione, dall'anno scorso, che sto elogiando questo tipo di calcio, la maturità di Inzaghi, che ha preso una squadra da Conte, che ha messo le basi per essere vincente, l'ha migliorata, i meccanismi quest'anno, sto elogiato l'utilizzo insomma, che radio sente, Roberto?
Dicevo che a proposito di allenatori, abbastanza arrabbiato è Sergio, che scrive: se fosse vero che l'Udinese cerca Cannavaro, non meritiamo la B ma la Serie C. Società indegna di una piazza che continua a sostenere la squadra nonostante lo schifo societario degli ultimi 10 anni. Ora, al di là di questo, a Udine pare che si stia preparando l'esonero di Cioffi e Cannavaro sia uno dei nomi per la sostituzione.
Sergio, non so se sarebbe automatica la Serie B, ma io credo se veramente i dirigenti lunedesi pensano a Cannavaro, abbiamo detto che sono sempre stati dirigenti straordinari, illuminati, che hanno fatto bene calcio, la famiglia Pozzo in questi 30 anni e quanti giocatori ha sfornato con le risorse, guadagna anche a fare calcio perché fa calcio bene, sono lungimiranti, hanno visione. Se vanno a prendere Cannavaro, io Sergio i miei dubbi ce l'ho su questo, non è che mi rimangio la storia, però in questo momento, ora venendo alla qualità, sarebbe una scelta, magari si smentirà se dovesse succedere, ma perché Cannavaro? Quale esperienza il dover salvare una squadra? Qui sono una squadra che devi ottimizzare tutte le risorse e entrare in un mood che non ha, cioè salviamoci disperatamente, e prendi Cannavaro, che le esperienze che ha avute, tra l'altro deve ancora dimostrare di essere un allenatore Cannavaro. L'ho sentito dire l'altro giorno che allenerà il Napoli. Certo, ognuno di noi si pone gli obiettivi altissimi e fa bene, perché poi ci bisogna lavorare per arrivare a quegli obiettivi. Io lo auguro di allenare il Napoli. Per ora, ripeto, le esperienze che ha avuto sia in Italia che all'estero non mi danno l'idea di un allenatore che sia pronto per allenare non solo in Serie A, ma poi soprattutto è stato un grande giocatore Cannavaro, cioè, ci ha portato un pallone d'oro, ci ha portato campionato del mondo nel 2006, dobbiamo sempre ringraziarlo, ma qui mi fermo come si ferma lei, Sergio.
Simone da Genova, buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti. Intanto complimenti perché siete bravissimi, vi seguo
troppo
veramente
gentile,
tutti i giorni.
Grazie.
Io ho detto soltanto una cosa al dottor Bucchioni che stimo e apprezzo da sempre. Io sono un tifoso interista. Poco fa ho sentito una telefonata di un tifoso come me che si è espresso forse in maniera errata, perché il dottor Bucchioni non ha mai detto che l'Inter non fosse fra le favorite dello scudetto. Però insomma, abbiate pazienza, sia un po' tanto troppo risentito, ecco. Noi tifosi alla fine meritiamo anche tanto tanto rispetto e bene. Tutto qui. Grazie mille, buona serata e complimenti ancora.
Va bene, ma insomma non ha nessuno ha mancato di rispetto a nessuno.
No, no, Simone, io sa perché mi risento, perché non voglio essere accostato a nessun altro, siccome lo so com'è l'andato, so chi ha detto e continua a dire cose contro l'Inter, non voglio equivoci, io sono Enzo Bucchioni e se qualcuno ha capito male che ho 2000 difetti e dico 2000 cazzate, scusate questa divagazione, però quelle che non dico e non mi si devono attribuire, perché ho parlato, non è che ho parlato un anno fa, avevo parlato 5 minuti prima facendo l'elogio di Inzaghi, e certo se mi dici che a livello di Guardiola mi fermo un attimo, perché parlavamo dei top d'Europa, ti dico che è un prospetto che ci può diventare, e sono 2 anni che allena ad alto livello, perché prima allenava la Lazio, con tutto rispetto è un gradino sotto l'Inter, quindi ecco, per voglio dire precauzione, ma se vogliamo dire che Inzaghi è il miglior allenatore d'Europa in questo momento perché sta vincendo lo scudetto dell'Inter, qualcuno lo può anche dire, io ti dico lo potrà diventare, è un allenatore interessante, ti ho spiegato tutto quello che ho fatto Simone, io non ho preso nessuno, ho difeso il mio da un attacco che era assolutamente gratuito perché non è attinente a quello che ho detto, che lui mi ha riconosciuto. Se vogliamo allargare l'elogio che ho sempre fatto all'Inter alla capacità dirigenziale di questi dirigenti, Marotta e Ausilio, che tutti gli anni tolgono delle pedine e le rimettono insieme. Ieri parlavo della Juventus, del perché la Juventus a un certo punto ha cominciato ad andare male, e ho riferito a Marotta la capacità di costruire le squadre, perché le squadre si costruiscono mettendo delle rotelline che stanno insieme ad altre rotelline e ruotano bene tutte insieme, non mettendo dei nomi di giocatori. Andare a comprare dei buoni giocatori è persino facile, andare a comprare dei buoni giocatori che stanno insieme ad altri buoni giocatori è quello che fanno regolarmente Marotta e Ausilio, se vogliamo allargare l'elogio all'Inter, che in questo momento l'Inter non regalo mica niente io all'Inter, sto semplicemente fotografando la realtà di una società che sta lavorando bene da anni, che ha conquistato trofei negli ultimi 4 anni in abbondanza, pur con risorse limitate, ecco, quindi mi sembra di aver voglia neanche di dilungarmi troppo. Quando dico male di qualcosa lo dico, mi assumo le responsabilità, ma qui non ho detto male di nessuno.
A proposito di trofei, quello del tennis di Barcellona ATP 500 va a Casper Ruud, che una settimana dopo si prende la rivincita su Tsitsipas. La finale era identica a Monte Carlo, vinse il greco, oggi invece trionfa il norvegese 7-5-6-3. Andiamo a Milano per la domanda di Ale in chiusura di microfono aperto, buonasera.
Ciao, e sono in mezzo, sto tornando da Piano, sembra di essere in mezzo al derby già.
Bellissima sì, atmosfera. Lo abbiamo sentito, lo abbiamo raccontato.
Bella atmosfera. Volevo chiedere a Bucchioni, ma per quale motivo io ogni volta che compro la Gazzetta alla vigilia di una partita dove c'è l'Inter che ha un bivio, no? Domani può essere un bivio, anche se per me domani conta solo vincere il derby. Secondo me un vero interista domani vuole vincere il derby, poi vinceremo lo scudetto, ma secondo me passa in secondo piano. È un paradosso, ma è così. Però vorrei chiedergli a Bucchioni, ma perché ogni volta, stamattina sulla Gazzetta ci sono 8 pagine, e non è la prima volta, sul Milan, sulla sua nuova proprietà, sulle le mosse di mercato, cioè io ho sempre l'impressione che ogni volta che si arriva a un bivio, la stampa, la Gazzetta compresa, ahimè, perché c'aveva una tradizione diversa, si mette a fare tutta una serie di proclami quantitativamente impressionanti su Milan e Juve e lascia l'Inter come se fosse scontato che l'Inter fa quello che fa. Ma vabbè, perché accade questo? Perché?
Grazie mille, grazie per la tua domanda. Sentiamo anche quella rapidissima di Giuseppe da Bologna.
Innanzitutto è un piacere ascoltarvi, ragazzi.
Grazie veramente. Davvero. Vai con la domanda.
Volevo fare una domanda sugli europei, perché mi chiedo come facciamo a presentarci agli europei con la nazionale quando non abbiamo un attaccante di spessore da non so quanto tempo. Secondo voi c'è un nome spendibile da questo punto di vista, perché non ne vengono fuori più?
Benissimo, grazie davvero. Fai in fretta, Enzo, perché siamo in chiusura.
Ale, cosa posso dire sulla Gazzetta? Io giriamo la domanda alla Gazzetta, sarebbe irrispettoso. Poi non so i meccanismi interni, i giornali, ognuno pensa alle vendite, cosa può interessare di più al lettore. Io capisco i tifosi dell'Inter in questo momento di esaltazione, la vittoria dello scudetto, ma non soltanto lo scudetto, una stagione straordinaria dal punto di vista del gioco, di tutto quello che abbiamo detto finora, vorrebbero vedere il certificato, credo che l'abbiano visto, però ripeto, è una domanda alla quale io non posso rispondere sinceramente, no, ma non perché non voglio, è perché è diretta ad altri, a cose certo. Che fanno da altri, io non posso mica mettermi nei panni del direttore della Gazzetta e spiegare perché faccio, sono delle scelte comunque che fanno altri, quindi io rispondo delle mie e già a volte fatico a rispondere delle mie. Ma Giuseppe, io potrei rispondere sulla nazionale. Nel 2021, quando siamo partiti per gli europei, sentivo dire più o meno le stesse cose, no? Ricorderete, c'era Mancini, c'era una squadra che si è partiti, che valore ha questa squadra, sarà al sesto posto come valore della rosa. Poi alla fine quello europeo l'Italia si è andata a vincere. Ecco, io credo che possiamo arrivare lì con al tronti via con la stessa idea, che questa squadra che non ha dei giocatori straordinari a livello tecnico, se guardiamo gli altri ci facciamo fa un spavento, prendete la Spagna, prendete l'Inghilterra, la Germania, queste nazionali che la Francia, mi stavo dimenticando la Francia, certo. Insomma fanno veramente impressione, no? Però noi cosa possiamo opporre a questo? Possiamo opporre un gruppo che Spalletti, come ha fatto con il Napoli, no? L'esempio del Napoli è talmente vicino, talmente calzante, coagula attorno a un'idea, andiamo oltre, vi do un gioco, attraverso questo gioco possiamo crescere tutti, poi portiamo dietro, e questo deve essere un supporto, la nostra scuola calcistica, le nostre qualità. Gli altri hanno paura dell'Italia quando si affrontano, questa è una cosa che Spalletti, sono sicuro, dice tutte le volte nelle scuole, e può crescere tutta la squadra con i meccanismi e può far diventare un attaccante determinante anche uno Scamacca che sta crescendo, abbiamo visto un Retegui, è il meccanismo davanti, parlavo di rotelline prima, il calcio di oggi funziona in quel modo lì e non ha un centravanti, e poi perché non c'è un centravanti, abbiamo analizzato anche tardi, mi stai togliendo la linea perché arriva giustamente, torniamo ai divai, torniamo al troppo utilizzo degli stranieri, torniamo anche all'idea di che negli anni è passata che si può giocare anche su un centravanti vero, no? Quindi l'analisi sarebbe da fare, è molto lunga sul perché, poi non i centravanti, non è che lasciano tutti i giorni i centravanti di quella tipologia lì. Quindi io vado fiducioso, ho fiducia a Spalletti in questo gruppo e nella capacità di crescere nei momenti decisivi che le nostre squadre, le nostre nazionali hanno quasi sempre avuto quando hanno una guida di quel tipo lì. Quando non avevano un allenatore adeguato è stato più difficile, ma oggi l'allenatore adeguato c'è.
Grazie a Enzo Bucchioni, buona domenica sera, prestissimo.
Grazie a voi, a presto, sempre un grande piacere. Ciao a tutti.